chico. Siempre controllare che funzioni, perché una volta era successo, sembrava che fosse partito e invece no. Allora, Mayer-Waltes ci suggerisce in questo libro molte cose a cui pensare. In particolare riguardo al movimento dialettico cosiddetto, no? Che lui giustamente riconduce a Plotino, nel platonismo, c'è questo movimento che dall'uno, dell'etto, anima, e poi torna all'uno, che è un movimento dialettico, che è esattamente quello che descrive Hegel. Infatti qua, partendo da una questione, quelle parole che compaiono nella Bibbia, no? Io sono colui che sono, eccetera. Ora dice, la ripetizione del primo io nel secondo è da intendersi, come vedremo, come rafforzamento riflessivo del primo, come autoesplicazione dell'identità o come pura affermazione che afferma se stessa. Ma che posso leggere anche questa? E cioè l'essere puro che afferma se stesso. Essa esclude tutto ciò che è negativo, estraneo, altro, contrario, molteplice, dunque ogni non essere o nulla. Cioè questa ripetizione, no, dice che c'è soltanto l'uno praticamente, no? Escludendo i molti ovviamente. Questa negazione, che lui qui chiama Aufhebung, della negazione non è però come per esempio in Proclo negazione della dialettica negativa, cioè negazione del pensiero e del discorso in quanto tali di fronte all'impensabilità dell'uno. L'uno non è pensabile, quindi non posso dirne niente, ma è invece tratto fondamentale dell'essere stesso, colui che di sé dice io sono colui che sono, è negazione, cioè nega che ci sia qualcosa che gli si oppone, nega che ci sia dell'altro. Dio non è una parte del tutto, ma qualcosa al di fuori del tutto, o piuttosto qualcosa di anteriore e di superiore al tutto. Per questo non gli conviene la privazione o la negazione, ma a lui e a lui solo è proprio la negazione della negazione, che è il nocciolo, è l'apice dell'affermazione più pura, secondo la parola io sono colui che sono. Che è diverso dall'io sono io. E c'è un'articolazione. Perché dice la pura affermazione è un atto del pensiero e della parola. E quindi il raddoppiamento dell'io sono significa perciò essenzialmente che l'essere divino, da nulla limitato, riflette se stesso. Autoaffermazione quale autoriflessione implica che il pensante e il pensato siano in un certo modo differenziati e tuttavia già sempre superati, l'uno nell'altro in base all'eternità dell'atto in cui non c'è prima né dopo. Ecco, qui c'è la questione importante perché riguarda la dialettica. Cioè, l'autoriflessione, dice, implica che il pensiero pensante e il pensiero pensato sono sì differenziati, ma si integrano però come? E che il pensiero pensato, no, è quello che determina il pensiero pensante. In Hegel c'è sempre questo aspetto, come si chiama? Mayer-Waltes sfiora la questione, ma non l'affronta mai con forza. perché la questione della cosa, come si chiama, della dialettica hegeliana andrebbe affrontata in modo più deciso, perché queste due istanze, l'in sé e il per sé, possono venire integrati a condizione che ciascuno dei due sia determinato, no? Allora l'in sé si esprofletta o si riflette, si autoriflette nel per sé, che sarebbe quel suo significato, e dal per sé torna all'in sé, e allora solo a questo punto l'in sé è il tutto, è l'intero, diciamo. Ma in questa operazione sia l'in sé che il per sé è necessario che siano ciascuno dei due determinato. Perché? Supponete per un istante che tanto l'in sé quanto il per sé siano ciascuno dei due anche simultaneamente l'altro. Come integro l'in sé col per sé? Se l'in sé è anche per sé, è già integrato, tra virgolette. Cioè l'in sé è già il per sé, perché non potrebbe esistere senza il per sé. Hegel compie un'operazione, come dire, un po' forzata, perché
separa ciò che non è.
Non ho sentito, scusa.
Non dico, per integrare deve separare, ma non è separato.
Esatto. Sì. Sta tutta lì la questione che rende la dialettica impraticabile, perché per poterla praticare devo presupporre che i due elementi, tesi e antitesi, no, siano determinati, solo così li posso sintetizzare, posso integrare i due. Ma se ciascuno dei due, se la tesi è l'antitesi e viceversa, e l'integrazione non integra più niente, perché non può determinare nessuno dei due in quanto separato dall'altro. E in questo modo però si demolisce tutta la dialettica. Demolendo la dialettica si demolisce comunismo. Perché la dialettica è la ripresa Marx, no? Volgendola in materialismo dialettico e materialismo storico. Cioè, il passaggio di Marx è quello dall'idea, come era per Hegel, alla prassi, cioè all'agire. L'agire dell'uomo è contraddittorio, no? Bisogna integrare ciò che contraddice il mio agire, per fare in modo che il mio agire sia integrato anche da quegli aspetti che sono negativi apparentemente. La stessa cosa che diceva Hegel, ma riferito all'idea. Invece Marx vuole riferirlo alla prassi, all'agire, no? L'agire storico, no? Nella storia le cose si svolgono in un certo modo. Ci sono degli eventi, ma questi eventi non sono mai definiti unicamente, come per esempio potrebbe fare la metafisica, no? Che lo determina in quanto tale, è quello lì, no? È quello lì, ma è anche tante altre cose. Per questo indicavo la dialettica forse la volta scorsa come quel processo per cui ciascun elemento ha in sé già le condizioni del suo superamento, cioè comporta il negativo che poi viene integrato. E sì, così funziona, certo, ma rimane il problema di questi due elementi, tesi e antitesi, che potremmo anche chiamare uno e morti, perché è la stessa cosa, no? In sé e per sé, il per sé possiamo benissimo intenderlo come il significato dell'in sé, cioè ciò che l'in sé dice, in effetti, ciò che l'in sé è. Ma se, come dicevo, questi due elementi non possono in alcun modo essere separati, non possono in alcun modo neppure essere integrati. E come integro qualche cosa che è già quell'altra cosa che dovrebbe integrarlo? Lo è già. Ora però perché ha avuto tanto successo la dialettica? Beh sì, certo, perché Marx l'ha ripresa ovviamente, perché a lui serviva, no? Per mostrare che partendo dalla dialettica servo padrone di Hegel, no? Per mostrare, poi attraverso soprattutto la lettura che ne fa così, per mostrare che il servo, cioè l'operaio, no? Deve, eliminando il padrone, mettersi al posto del padrone in fondo, in un altro modo, no? Perché integrazione chiaramente modifica anche il servo, che non è più quello di prima, ma diventa lui stesso anche il padrone, no? Nello specifico dei mezzi di produzione. No? Ora però ciò che a noi interessa è che questo movimento dialettico in effetti identifica il servo e il padrone come entità, come istanze determinate. Solo così può pensare Marx e poi Kojève, anche tutta quanta la banda di sinistra, può pensare che il giorno verrà in cui, no, del lì verrà, in cui in cui il proletariato, no, prenderà il potere e diventerà il padrone del mondo. Ecco, ma al di là di tutta una serie di considerazioni che possono farsi a questo riguardo, rimane il fatto che queste due istanze, il proletariato e il capitalismo, sono visti e pensati come entità metafisiche, nonostante Marx ce l'avesse a morte con la metafisica, però la utilizza per determinare queste due istanze. L'unico modo per non trovarsi immersi totalmente nella metafisica è invece considerare che ciascun elemento dell'antitesi, della dialettica, è simultaneamente l'altro, e quindi non potrà mai integrarsi, perché non può, perché è indeterminato in quanto tale. È come se dicessimo che il servo, il proletariato, non potrà diventare mai capitalismo, perché il proletariato è già capitalismo, lo è già, quindi non può diventarlo. Adesso ci sarebbe molto da discutere su questo, ma non è adesso la cosa che più ci interessa, perché a noi interessa invece intendere come questo processo sia divenuto il processo del pensiero naturale, questo dialettico. E Bayer-Walters ci mostra con precisione come questo movimento dialettico, reso celebre da Hegel, in realtà non è altro che neoplatonismo. Quindi non siamo usciti per nulla dal neoplatonismo. Infatti per lui l'autoriflessione, per Hegel, è come per il neoplatonismo. Qui per esempio dice, siamo a pagina 58, prima eravamo a pagina 57, bisogna dirlo, sennò poi... L'autoriflessione di Dio è così necessariamente un eterno cerchio. Hegel, no? In sé, per sé, in sé. Il punto di partenza e il punto di arrivo sono in lui identici. Processus ergo Deus non recedit a primum, sed accedit ad primum. Accedit, non recedit, cioè non ritorna, ma accede al primo. E così, no? Ogni volta è sempre primo, è sempre la prima volta. E sic novissimus est primus. Il cerchio riflessivo in cui si realizza trinitariamente l'identità dell'essere puro non ammette prima né dopo. Ciò vuol dire in generale non ammette nulla di un senso proprio differente, nel senso cioè di una reciproca esclusione. E, certo, perché sono integrandosi, no? È chiaro che non esclude più l'altro perché lo ha integrato. Ma qui c'è un grossissimo problema, anche se appare, come dire, un dettaglio, ma non lo è, perché sì, certo, questa integrazione avviene con la sintesi, no? Ma per poter compiere questa integrazione è necessario che le due stanze siano metafisicamente determinate, altrimenti non lo posso fare. E qui in effetti dice, si rivela qui il paradosso di qualsiasi dottrina della Trinità. Il dover mantenere l'unità dell'essenza nella diversità delle persone. Difficoltà che tra Eckhart si avvicina quasi a un'aporia, data la prevalenza dell'unità nel concetto di Dio, riuscire ancora a concepire con un minimo di plausibilità la differenza delle persone divine. Inseparabilis distinzio e tamen distinzio. Virgia, qui potest. No? Cioè, è una distinzione che non è separabile, tuttavia sono distinti. No? Lo prenda in considerazione che riesce a farlo. Virgia, qui potest. Ma questa aporia delle tre persone che sono uno, ma rimangono tre, è l'aporia delle tre istanze di Hegel, no? Tesi, antitesi, sintesi. Rimangono distinti, ma sono uno. E qui, naturalmente, la questione è complicata perché di questi tre momenti, no, tesi, antitesi e sintesi, che diventano uno con la sintesi, e pone esattamente lo stesso problema che poneva nella teologia, no? Ci sono tre persone ma sono distinte, però sono una. Ci sono tesi, antitesi e sintesi, sono distinti, però sono uno. Come fanno? Il modo, la soluzione a questo problema ce lo dirà tra poco quando parlerà dell'estasi mistica. Ma siamo bravi, siamo a pagina 62 al fondo. No, c'è la pagina 63, a metà del primo capoverso più o meno. Dice: quale puro pensiero e puro essere egli, Dio, pensa solo se stesso, e ciò significa il suo essere. L'essere è qualcosa di così puro e di così sublime che tutto ciò che Dio è un essere. Dio non conosce nient'altro che essere, non sa null'altro che essere. L'essere è il suo anello. Dio non ama che il suo essere, non pensa che il suo essere. Lui solo dunque è l'identità di pensiero ed essere. È l'essere che si pensa come unità, o il pensiero che è in un modo assoluto. in ipso solo esse est intelligere, ubi esse non, de, non est ipsum intelligere nunquam est equalitas. No? L'essere e il pensiero sono la stessa cosa. Questo perché interessa a Meyer Baltes? Perché questo accostamento tra pensiero ed essere? Beh, perché in fondo l'insè, pensandosi, cioè riflettendosi nel per sé, diventa essere, cioè a solo quel punto diventa essere, diventa qualche cosa, solo attraverso il pensiero. Infatti dice qua, pagina 64 alla fine, Eckhart, Mastro Eckhart era un teologo, abbiamo visto varie volte, qui cita spessissimo, descrive l'atto dell'autoaffermazione o autoriflessione divina, espresso nell'io sono colui che sono, come un ribollire, la bullizio, o un partorire se stesso. Tenete sempre conto che qui possiamo fare continuamente l'affronto con la cosa hegeliana, con la dialettica hegeliana, è come se l'insè partorisse il per sé. E quindi dice ribollire o partorire se stesso è atto trinitario, chi nasce è unigenito, il figlio o la parola, il padre che è l'essere, esprime se stesso nella parola, è come parola, la quale, identica al padre, è essere puro. Nel parto riflessivo di se stesso, il primo io sono, si ripete nel secondo e come secondo senza raddoppiarsi in senso quantitativo. Dobbiamo sempre avere presente la dialettica hegeliana, no? Cioè questo in sé non è che si raddoppia con il per sé, cioè, praticamente, ma questo per sé è come partorito, ma se lo partorisce c'è uno sdoppiamento, no? Perché è un ribollire, una ribollizio, no? Un ribollimento per cui Plotino, vi ricordate, lo definiva come una specie di
panettone,
esatto,
deborda,
come un debordamento. Ma tutto questo in fondo ci sta dicendo che nella dialettica il primo elemento produce il secondo, cioè l'insè produce il per sé per autoriflessione, ma l'autoriflessione è l'emanazione, è la processione di Plotino, l'uno che pensa, pensandosi, no, produce l'intelletto, e l'insè autoriflettendo, infatti parla di riflessione, cioè è come se, diciamolo in modo un po' rozzo, come se l'insè pensandosi si provasse a essere per sé, ma questo per sé si accorge immediatamente che è sempre lui stesso e quindi il per sé se lo riprende, no, e diventa effettivamente l'insè. Sempre naturalmente mantenendo questa distinzione metafisica tra i due, che sono determinati e individuati. Dice a pagina 68 al fondo, se Dio non fosse essere assoluto sarebbe nulla in senso radicale, oppure sarebbe fondato per mezzo di qualcosa che fosse prima di lui, ma ciò sarebbe in contraddizione col suo essere e col suo concetto. La tesi esse est Deus o Deus est esse, così chiarita, si rivela come la quintessenza più conseguente dell'argomento ontologico di Anselmo. Dio può essere pensato soltanto come essere. Non posso pensare qualcosa che non è essere, che non è. Non è possibile pensare che non sia, poiché è qualcosa di cui nulla di più alto può essere pensato, poiché dunque è il sommo, egli è la perfezione sussistente, il fondamento incondizionato e infondato, senza perché, e il perché stesso. In questo suo essere fondamento privo di fondamento, essere motivo senza motivo, si fa particolarmente evidente la differenza nei confronti dell'ente, che invece è sempre debitore dell'essere, no? Ma ecco, qui a pagina 72, no? Definisce le Dio, no? Il totus intra e totus extra esse, è il tutto, no? Nell'essere e il tutto fuori dell'essere. Vuol dire dunque che l'ente può sussistere soltanto per mezzo di lui, per mezzo dell'essere, quale fondamento che lui stesso è, però nello stesso tempo assoluto, absolutus, nel vero senso della parola, unico e uno, e non si perde nell'atto del creare a causa dell'ente, né si disperde in esso. E questo perché non è nell'ente formaliter, formalmente, secondo l'essenza, bensì virtute, vale a dire per mezzo della sua possibilità, capacità di agire, di fondare e mantenere l'essere, distinguendo fra essere ed ente, fra assoluto e individuale. Non togliamo, come dice Eckhart, l'essere alle cose, né distruggiamo il loro essere, ma anzi gli diamo fondamento, lo consolidiamo. Un ente che sussiste immediatamente ed esclusivamente da Dio, cioè dall'essere, rimanda al fondamento cui partecipa. Qui tutto questo discorso è il discorso del neoplatonismo, e cioè che qualunque elemento rimanda a quell'elemento da cui procede, no? Ma e se Hegel avesse fatto esattamente la stessa cosa? Perché il per sé dovrebbe tornare sull'insè? Perché procede dall'insè, quindi procedendo dall'insè, direbbe Plotino, è naturalmente portato a ritornare là da dove arriva. Sì e no. Sì, perché è vero che senza l'insè non c'è neanche il per sé, perché il per sé non è altro che l'insè che riflette se stesso, no? Quindi diventa morti. Ma anche no, perché questo per sé, cioè i molti, che vogliono, avrebbe detto Plotino, vogliono ritornare all'uno, si trovano in una posizione molto particolare, per cui è come se fosse naturale che i molti debbano tornare all'uno, e che quindi, questo è il Plotino, ovviamente, no? E quindi l'uno sia prioritario su tutto. I morti scompaiono nell'uno, il per sé scompare, anche se non è proprio la parola più appropriata, ma diciamo viene integrandosi nell'uno, questi molti, questi, cioè il per sé, diventano l'insè, non sono più il per sé, e il per sé allora è andato, è scomparso a vantaggio dell'uno, cioè dell'insè. E questa è la dialettica. La dialettica rimane un processo fondato sull'uno, sull'uno da cui procede l'intelletto, potremmo dire l'in sé, da cui procede il per sé, no? E poi ritorna sull'uno, cioè sull'in sé. È esattamente lo stesso processo. Per il processo dialettico di Hegel non si discosta minimamente da Plotino. Ecco, qui infatti dice, 75 siamo, metà pagina più o meno, come identità parla di Dio, sempre. Di ipsum esse, è essenzia, no? Egli è ciò che è, egli è colui che è, come immutabilità, privo di processualità temporale, semplicità che esclude i contrari. Questo è l'obiettivo. Quando Hegel parla del coso assoluto, del pensiero assoluto, il pensiero assoluto ha eliminato i molti, ha eliminato il per sé, non c'è più. Diventa pensiero assoluto, è come il concreto, no? Che ha eliminato tutti gli astratti. E allora diventa il tutto, è la stessa cosa che dice Hegel, la stessa cosa che dice Plotino, cioè è questo ritorno, no, verso l'uno, dove i molti scompaiono, hanno avuto la loro funzione, perché sono stati prodotti dall'uno che si riflette, che riflette se stesso, che ha prodotto l'intelletto, poi l'anima, eccetera, ma producendo l'intelletto produce qualche cosa che è, produce l'essere. Ma questo essere è sempre debitore dell'uno al quale vuole tornare, perché procede dall'uno. Non c'è mai né in Plotino, né in Hegel, né in Foucault, l'idea che invece l'uno e i molti sussistano ciascuno per conto suo, e cioè che i molti non procedano dall'uno, ma siano l'uno. Non procedono, non c'è la processione, per esempio in Aristotele questa cosa non c'è. I molti i molti sì diventano la, come si chiama, la
Hegel?
No, Aristotele, universale, no? Ma i molti e questo universale, cioè i particolari universale, non sono posti in modo tale come enti metafisici, tali per cui esiste l'universale ed esistono i molti. No, l'universale è i molti e i particolari, sono la stessa cosa. Non li posso distinguere in alcun modo. Ora, qui, pagina 79, qui parla di Schelling, uno dei tre pensatori più noti dell'idealismo tedesco, Fichte, Schelling, Hegel. Nel primo libro della filosofia della mitologia, che sviluppa il concetto di un rigoroso monoteismo, l'unicità assoluta di Dio, Schelling si confronta con il problema dell'essere nell'orizzonte del problema di Dio. È impossibile che Dio sia essere in senso partecipativo. Se deve essere l'assolutamente unico, allora non può partecipare di qualche cosa. Ma se non può partecipare di nulla, non partecipa neppure dell'essere. Ora, se Dio non è un essere, qualcosa che all'essere soltanto partecipa, non resta altra possibilità se non che egli sia l'ente stesso. Ipsum ens, autoso homine. E questo è appunto quel concetto preliminare di Dio che dobbiamo necessariamente porre, se vogliamo porre Dio, non un Dio, Dio è dunque l'ente stesso. Ora qui Schelling lo pone come l'ente, perché attraverso questa idea che ha lui, no, che l'essere non può partecipare di altro se non di se stesso, ma neanche di se stesso, perché non può partecipare. E allora se non può partecipare non è essere, ma è ente, no? Come dice, non può essere altro che ente. Boh. È una questione che non è che sposti moltissimo la questione. Perché pone l'ente come l'uno. Infatti dice, verso la fine del pagina 189, la fine del capoverso, come dico, egli, Dio, è l'ente stesso, così devo anche dire, è l'uno stesso, con cui si esprime appunto che l'unità non gli viene attribuita come predicato, non è detta di lui, bensì egli stesso, è l'uno. Qui c'è sempre la questione importante, no? Del salto che fa Hegel rispetto anche alla logica, cioè non è più una logica predicativa, il per sé non è ciò che è predicato dall'insieme, non è un suo predicato, il per sé appartiene, per così dire, all'insieme in quanto è un processo, ma è la stessa cosa che diceva Plotino, l'intelletto non è un predicato dell'uno. Perché l'uno non ha predicati. L'intelletto è un debordamento, un debordamento dell'uno. Non è un predicato perché non ha predicati.
Quindi l'anima è ludetta.
Quindi si chiede, sempre a pagina 89, l'ultimo capoverso, che cos'è dunque l'ente stesso a differenza dell'essere? Nel rispondere a questa domanda non bisogna lasciarsi fuorviare da un'abitudine di pensiero improntata al concetto boeziano o scolastico e heideggeriano di una differenza ontologica che intende o l'essere come il fatto universale, fondante e comprensivo del singolo ente, oppure il sein come il risultato o l'evento, per Leibniz, della differenza tra essere e ente, in cui l'ente però non può mai costituire il fine della ricerca nella storia dell'essere. Nella storia dell'essere, l'essere in quanto ente ha sempre impedito nell'orizzonte di pensiero heideggeriano la memoria del sein, no? Dell'essere. Quindi, come dire, che intanto non bisogna lasciarsi fuorviare da Heidegger, no? Che pone l'ente, no? E pone l'ente in un altro modo, cioè per Heidegger, come sappiamo, l'ente è ciò di cui erroneamente tutta la filosofia si è occupata pensando di occuparsi dell'essere. Perché se parlo dell'essere, se lo determino, se lo studio, se lo è, lo pongo come ente. È esattamente la stessa questione del movimento. Se parlo del movimento, lo fermo. Non ne parlo come quiete, e quindi non sto parlando del movimento. La stessa cosa per Heidegger. Se parlo dell'essere, di fatto sto parlando dell'ente, non sto parlando dell'essere. Dell'essere non posso parlarne. Ecco tutti i suoi... ma che ingegno parlarlo, scriverlo con la Y, tutti i suoi, perché diceva non si può dire l'essere è ineffabile, eccolo lì. E questo ineffabile però è ciò che consente all'ente di apparire, perché senza l'essere non c'è l'ente, perché l'ente non sarebbe nulla senza l'essere, cioè senza l'ineffabile. Ma dice qua, benché non si possa negare un nesso oggettivo fra la differenza ontologica di Heidegger e quella schellingiana, l'esplicazione di Schelling procede, almeno da un punto di vista terminologico, in senso contrario. Essere è, almeno a partire dalle Stuttgarter Privatforlesungen. C'è scritto così. E dai Weltalter, esclusivamente inizio indeterminato, materia. Ah. Adesso zio. Sta parlando dell'essere, sì. Non è, dice, soltanto inizio indeterminato, materia, possibilità, potenza, fondamento dell'ente stesso. Mentre quest'ultimo è la realtà in sé sussistente, compiuta, la realtà quindi che doveva essere l'ente, no? La quale si annuncia linguisticamente appunto nella determinatezza del participio. Se l'ente stesso, o come lo chiama Schelling, ciò che è l'ente, autoton, viene pensato come identico a Dio, allora non può essere puramente essente o ciò che meramente può essere, anzi è qualcosa di libero rispetto all'essere, e Dio deve essere libero da tutto, non può essere vincolato a qualche cosa. No, quindi libero rispetto all'essere, quale pura possibilità, qualcosa che lo nega, l'ente nel senso di ciò che è per se stesso come soggetto. Questo soggetto, quale puro potere di essere, che come tale è essente, e non soltanto passibile di essere, cioè meramente essente, deve essere però contemporaneamente oggetto, che per il fatto di essere oggetto è essente. Questo soggetto, quindi, l'ente lo pone sia come soggetto, ma questo soggetto è anche qualche cosa, quindi è oggetto. Vi ricordate ciò che diceva anche Hegel, no? Soggetto e oggetto sono due momenti dello stesso. Infatti lì in sé per sé sarebbero soggetto e oggetto, no? Che si integrano e diventano la stessa cosa. Stessa cosa sempre entro certi limiti. Ecco, qui a pagina 82 a metà dice: spirito perfetto, che cioè assoluto, è soltanto l'unità del separato, che nell'insé o nell'essere soggetto è per sé, che quale soggetto è oggetto di se stesso, no? Come dicevo prima, cosicché è entrambi in una e identica forma, senza che soggetto e oggetto si limitino vicendevolmente. Quindi lo spirito perfetto, no, è l'unità di questi due elementi separati, ma sono separati in sé per sé. Ciò che invece stiamo ponendo da tempo è che non solo non siano separati, ma che siano inseparabili, perché non posso, esattamente così come non posso separare il mio dire da ciò che il mio dire dice. E fammi un esempio di come potrei separarlo. Sì. Ecco,
molto semplice.
E via. No? E dice, quindi questo è lo spirito che è presso di sé, che si possiede liberamente, quindi questa unità di due elementi separati, tesi e antitesi. Soltanto alla fine di questo processo lo spirito è giunto a liberare il proprio inizio dalla sua astrazione o negatività, in quanto l'ha estratto dalla sua inizialità. Spirito è essenzialmente processo fuori da se stesso, un voluto essere fuori di sé, senza che il suo carattere assoluto vada perduto nel processo. Altrettanto essenziale gli è anche però il ritorno o rientro in se stesso. Essere presso di sé significa dunque, anche nel suo essere fuori di sé, nella sua decisione, lo spirito è in sé, nella sua essenza, sostiene, rimanendo se stesso, l'andar via da sé col recuperarlo in sé. Questa è la sua dialettica. C'è l'uno, in sé, no? Che si riflette, diciamolo in modo molto banale, che pensa, no? Si pensa, è l'uno di Plotino, no? Che si pensa e pensando produce l'intelletto per eccesso di bontà. Allora vedete qui, è precisissimo, no? Soltanto alla fine di questo processo, allora, come direbbe Severino, tutti gli astratti scompariranno da parte esatto, e diventeranno il concreto. Solo alla fine di questo processo, è un processo iniziatico in un certo senso. Se invece pensate a alcune posizioni di Aristotele, così come l'abbiamo posto, non c'è nessuna iniziazione, non è un processo che va verso qualche cosa, no? Che deve a un certo punto raggiungere la sua meta, il suo teos. No. E ciascun elemento è simultaneamente uno e molti. Non deve raggiungere niente, ha già raggiunto tutto quello che poteva raggiungere. Questo processo, cioè, non c'è un processo che abbia un fine. Quale fine dovrebbe avere questo processo? Può avere un fine se dall'insè si riflette, diventa per sé, ma questo per sé deve tornare sull'insè. Non è questo per sé, se ne va per i fatti suoi. A destra e a manca, no? Deve tornare sull'insè e si compie il processo che Hegel chiama spirito assoluto. Per Plotino l'uno, il ritorno all'uno.
Qui parla ancora di Schelling, ma non dice nulla che a noi possa interessare particolarmente, quindi ecco qui il capitolo dedicato a Plotino nell'idealismo tedesco,
tutto il libro verte su questo.
Dunque che le fa questo.
Sì, c'è il suo motivo. Ora qui ci sono alcuni cenni storici che però potrebbero essere interessanti perché situano un po' tutta la questione così come è stata affrontata da allora, cioè nel XVIII secolo, siamo negli anni di cosa? Di Hegel, quindi di Schelling, di Fichte, di Novalis, di Goethe, eccetera, Kreuter.
Ora potremmo pensare ai dolori del giovane Werner.
Dice, capitolo secondo, Plotino nell'idealismo tedesco, in contrasto con la tendenza delle storie della filosofia di Jakob Brucker, di Dietrich Tiedemann e di Wilhelm Gottlieb Tennemann, che hanno esercitato un'influenza determinante sulla coscienza del loro tempo, alla fine del XVIII e all'inizio del XIX secolo si fa strada un giudizio più equo sulla filosofia neoplatonica, giudizio che giunge talvolta fino all'ammirazione e all'imitazione. Decisiva per questa trasformazione, che è allo stesso tempo un rafforzamento della coscienza, è, tra le altre, l'opera soprattutto di Goethe, di Novalis, di Schelling, di Kreuter, dei giovani Fichte e Hegel. Gli stessi filosofi o gli storici della filosofia che avevano anche accesso alla problematica filosofica del loro tempo affermano l'esistenza di un'affinità oggettiva tra neoplatonismo e idealismo. Quindi non è una cosa che ha rilevato soltanto Bayer-Valtz, lui giustamente nota che è stata una cosa posta già nel XVIII secolo, insomma, da molti pensatori. Quindi era una cosa molto evidente per loro, questa prossimità tra l'idealismo, la dialettica, e il neoplatonismo. Francamente questa affinità, dice Bayer-Walters, non è sempre documentabile sulla base di nessi storici concreti, si manifesta piuttosto principalmente sia nella forma che nell'interrogativo o motivo fondamentale del pensiero, i quali in condizioni storiche mutate fanno riferimento allo stesso problema o alla stessa cosa. Oggetto di questo capitolo sarà la ricezione di Plotino del testo o in generale della forma di pensiero nella filosofia idealista rappresentata da Schelling e da Hegel. Il fatto che la discussione specificamente filosofica sia preceduta da riflessioni intorno a Novalis e a Goethe non è inteso come ossequio alla confusione leggermente irrazionale oggigiorno di moda nella filosofia tra pensiero e poesia, ma la sua giustificazione in un fatto storico. Il pensiero di Novalis e di Goethe è impressionato e stimolato da Plotino o da elementi neoplatonici. Questa affezione non è francamente così profonda, durevole, universale da autorizzarci a parlare, come ad esempio nel caso di Ficino, di platonismo. Sorprendente tuttavia il fatto stesso che si arrivasse attraverso le stratificazioni storiche alla scoperta di Plotino, molto meno a portata di mano di Platone e Aristotele, di Spinoza o Bruno. Era più difficile procurarsi questi testi, però insomma evidentemente interessavano, perché avevano visto molto bene una stretta connessione tra l'idealismo e il neoplatonismo. Infatti qua cita pagina 99, capitolo 1, il secondo capoverso, e qui è Novalis che dice in una lettera a Friedrich Schlegel, dice: non so, una lettera a Friedrich Schlegel del 10 dicembre 1798, non so, dice, se ti ho già scritto del mio caro Plotino. Questo non va, è un filosofo tedesco, tutti tedeschi, ma
gli unici che vale la pena. Si vale la pena parlare.
Dal Tiedemann sono venuto a conoscenza di questo filosofo che pare nato apposta per me, così diceva Marx, e mi ha quasi spaventato la sua affinità con Fichte e con Kant e la sua affinità ideale con loro. Abbiamo sempre detto che Kant è un neoplatonico, e lui lo scopre, ma con grande meraviglia, sorpresa e gioia. Mi è più vicino, più affine di entrambi. Qualcuno mi ha detto che la mia scoperta non è nuova e che questa corrispondenza singolare è già stata notata nella vita di Maimon. Ma allora, perché non se ne parla? In Plotino c'è ancora molto da sfruttare ed egli sarebbe certo degno, prima di chiunque altro, di venire riproposto all'attenzione del pubblico. Ecco, questo è ciò che pensavano di Plotino negli anni in cui veniva ripreso manifestamente dall'idealismo, no? E cioè come un pensatore straordinario che occorreva riprendere, studiare e riproporre. Vabbè, possiamo fermarci qui. Proseguiamo mercoledì prossimo.